Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze, in onda come sempre il venerdì sera dalle 21 alle 22. Mordiglia@radiopopolare.it, siamo un po' agli sgoccioli di stagione, per cui insomma scrivetemi anche se volete sentir parlare di degli argomenti che magari non abbiamo ancora affrontato qui a Sui Generis. Difficile, perché insomma le nostre puntate sono belle dense e davvero andiamo da una parte all'altra, ma insomma magari ci sono degli aspetti che ancora sicuramente ci sono ancora delle cose di cui dobbiamo parlare, quindi scrivetemi, suggeritemele per questa e anche per magari la prossima stagione. Oggi andremo nell'ultima parte di trasmissione a trovare un'associazione che ha deciso di creare al suo interno un gruppo genere, quindi un gruppo per riflettere su tutti quei meccanismi di potere, su quel patriarcato che è un po' annidato in ognuno di noi e che invece dobbiamo scacciare a viva forza. Questa associazione ha deciso quindi di incontrarsi, di riflettere, di creare un gruppo di lavoro proprio per riflettere su questi temi, che non sono i temi dell'associazione, questo sia chiaro, è un'associazione che si occupa di altre cose, però hanno deciso appunto di fare un gruppo genere per parlare di queste cose, un esperimento, un percorso, un laboratorio che insomma ho trovato molto molto interessante, che pensiamo sia io sia la persona che poi sentiremo che sia anche magari un progetto che possa ispirare altre associazioni, che possa essere un po' così un esempio, una cosa che si può fare che migliora anche la vita all'interno dell'associazione. Quindi vi propongo molto volentieri questo gruppo genere che è nato all'interno di un'associazione che si chiama BIR, di cui vi dirò però meglio tra poco. La prima parte di trasmissione invece è tutta dedicata alle mestruazioni, al ciclo mestruale. Il prossimo fine settimana, non questo, scusate, quello dopo, il fine settimana dal 25 al 28 maggio, ci sarà il festival del ciclo mestruale, quindi di quello andremo a parlare tra poco, e andremo a parlare però anche di come il ciclo mestruale viene visto da un gruppo di ragazze che fanno parte di una redazione radiofonica di quartiere, si chiamano Ladies Radio, hanno base in Giambellino, e andremo a vedere quindi come loro parlano del ciclo mestruale, che cosa vuol dire per loro, appunto, che cosa sono per loro le mestruazioni. Quindi una pagina lunga che vi proponiamo a partire tra pochissimo.
Thank you.
Allora, cominciamo proprio parlando del festival del ciclo mestruale che sarà tra Rob de Matte, il Nuovo Armenia, quindi zona d'Ergano, Milano, nord di Milano. Il festival del ciclo mestruale sarà dal 25 al 28 di maggio. Adesso però vi raccontiamo molto molto di più e lo facciamo con la nostra ospite a cui diamo il benvenuto, è Alessandra Giglio, co-organizzatrice del festival e a cui appunto diciamo benvenuta sui generis. Ciao Alessandra.
Ciao.
Ciao. Allora, prima cosa che vogliamo chiedere ad Alessandra, che appunto abbiamo detto un attimo fa è co-organizzatrice di questo festival, è un po' la storia appunto di questo festival. Siamo alla seconda edizione, da dove nasce però l'idea, come è nata?
Allora, appunto è solo la seconda edizione, ma la storia sembra lontanissima, perché sono successe tantissime cose. Allora, l'idea è nata con il podcast di Ever Rosso, il podcast omonimo, che è il primo podcast italiano che parla di ciclo mestruale, e da lì ci siamo rese conto che parlare di ciclo mestruale soltanto nelle orecchie, insomma, degli ascoltatori non era abbastanza per noi, quindi ci serviva anche aprire questo argomento alla sfera pubblica. Allora da lì abbiamo per fortuna incontrato due bellissime realtà che sono Promis ed Errante, che sono due associazioni che si occupano di empowerment femminile, di inclusione alla diversità e lavorano appunto sul territorio milanese, e insieme abbiamo deciso appunto di allestire questo festival del ciclo mestruale l'anno scorso e di continuare quest'anno. E poi grazie anche alla collaborazione con Studio But Baby, che è uno studio di grafica che si è occupato appunto di tutta la comunicazione del festival, e quest'anno anche con nostra gioia ci ha raggiunto anche Rob de Matte, che l'anno scorso era soltanto una location e quest'anno invece si è spesa per essere ente organizzatore. Quindi l'idea proprio nostra di creare un festival è stata quella di cercare di portare il ciclo mestruale nella società di oggi e parlarne in maniera chiara, senza nessun tipo di tabù.
Ecco, allora la seconda domanda è proprio su come le persone hanno ricevuto questo festival a partire dall'anno scorso, come è stato realizzarlo. Per molte persone, lo sappiamo, il ciclo mestruale è ancora un tabù oppure una questione molto personale che ha a che fare solo con l'igiene, con la salute, mentre molto molto di più. Come è stato allora realizzare poi questo festival?
Allora, è stato un po' magico da un certo punto di vista, nel senso che quando abbiamo iniziato a parlarne in giro ci sono sempre state delle persone che ci hanno accolto, quindi dalle location ai moderatori, gli esperti, i professionisti che abbiamo contattato sono sempre stati molto in ascolto di questa nostra esigenza che risuonava anche a loro. Poi ovviamente abbiamo anche incontrato persone che ci dicevano: ma perché parlare di ciclo mestruale? Cioè, già io lo vivo, che ne so, una volta al mese, cioè è già, veniva vista come proprio una problematica, no? Quindi perché dobbiamo appesantirci di più e parlarne addirittura durante un festival? In realtà poi abbiamo appunto analizzato un po' questo tema, ma proprio a tavolino, cioè nel senso dire: ok, per me è un problema, ma perché? Che cosa conosco del ciclo mestruale? Quante cose che, non so, mia mamma, mia nonna mi ha detto sono vere, quante no? E ci siamo rese conto che, caspita, un sacco di cose che sapevamo sul ciclo mestruale non erano vere. Quindi per esempio, tipo, non so, i primi due giorni, mi diceva mia mamma, i primi due giorni di mestruazioni non puoi farti la doccia, ti devi lavare a pezzi, piuttosto che mi ricordo che da bambina mia mamma mi diceva non toccare la pasta frolla perché sennò non lievita, cioè tutte queste cose che poi abbiamo visto che erano condivise anche tra di noi organizzatrici, ma poi parlando anche con persone così random, sono cose che fanno parte della nostra cultura, ma non sappiamo bene da dove arrivano, quali sono le radici di queste cose, no? Quindi analizzandole, parlando con esperti, cercando di trovare delle risposte e di farci altre domande, abbiamo trovato proprio la necessità, abbiamo scoperto di avere una necessità che era quella di parlarne in maniera chiara e avere delle informazioni che fossero esaustive, che potessero farci scegliere di prendere delle decisioni piuttosto che altre e non vivere di sentiti dire, di stereotipi che poi non si basavano su niente. Quindi pian piano l'affluenza delle persone che, diciamo, che ci seguiva in questa iniziativa è sempre stata maggiore, noi siamo molto contente di questo.
E certo, ci credo. Senti Alessandra, ci sono delle altre esperienze con cui vi siete magari confrontate per realizzare questo festival?
Allora, noi siamo appunto, come ti dicevo all'inizio, tantissime, siamo tante realtà, quindi tante teste, e ognuna ha il suo background, arriviamo da mondi molto diversi e questo è sempre stata una forza, non l'abbiamo mai vista come un ostacolo, ma anzi, tante teste, tante idee, tanti mondi diversi che si sono incontrati, quindi cioè, questo ci ha permesso anche di realizzare per esempio quest'anno un tour, appunto il tour in arrivo poi a Milano con l'ultima tappa che sarà quella del festival, che però ci ha permesso da inizio marzo di visitare realtà diverse che sono state appunto quelle di Bologna, Napoli, Salerno, spero di non dimenticare niente, Padova, Torino, Roma e Bergamo. E, allora, sono tutte città italiane, sì, certo, quello che però abbiamo visto è che il tessuto sociale e culturale di ogni città è diverso e questo ci ha permesso di entrare in contatto sia con delle realtà locali e sia di declinare il ciclo mestruale in maniera differente in base alla realtà che ci ospitava. Quindi, per esempio, a Napoli e Salerno, per esempio, abbiamo parlato di diritto all'aborto, diritto alla maternità invece, quindi quanto siamo liberi di scegliere sui nostri corpi. A Torino abbiamo parlato invece di endometriosi, una delle patologie legate al ciclo mestruale. Quindi declinare in base alle persone che abbiamo conosciuto sul territorio la tematica del ciclo mestruale ed incontrare anche nuove persone, nuove realtà che si occupano di questo, ma che lo fanno appunto magari non organizzando un festival, ma avendo un'associazione, dando la possibilità di ricevere presidi mestruali magari ad un prezzo più accessibile. Questa è stata sicuramente un'esperienza molto arricchente che ci fa arrivare alla seconda edizione del festival con delle esperienze in più.
Allora, il Festival del Ciclo Mestruale, appunto, è un festival veramente per ogni persona. Una domanda allora su questo: perché, in che modo questo festival interessa tutte le persone, non solo magari chi le mestruazioni le ha? Perché il ciclo, in altre parole, è anche un tema politico?
Noi pensiamo che sia una visione piuttosto miope pensare che soltanto chi mestrua è interessato al ciclo mestruale, perché comunque l'altra metà del mondo, quindi l'altra metà che non mestrua, in realtà ha a che fare, ha contatti con persone che invece mestruano, quindi pensare che ognuno pensi soltanto al proprio orticello è una visione che non ci piace, quindi questo proprio a livello umano. A livello invece più ampio è proprio una questione politica perché non possiamo far finta che la tematica, non so, del congedo mestruale che si è mobilitata tantissimo in Spagna nell'ultimo anno non sia arrivata anche da noi o che la questione della tampon tax, nonostante appunto la tassazione IVA sia diminuita in questi ultimi anni, esiste ancora. Nonostante questo, ci sono un sacco di persone che mestruano e che fanno fatica ad accedere ai presidi mestruali perché hanno un costo e non è un costo, basso. Quindi sono tutte tematiche che si incontrano, che fanno parte del tessuto della nostra società, che fanno parte di una comunità di cui noi facciamo, appunto, siamo parte integrante, quindi non è possibile, secondo noi, pensare che, ok, quello che succede a me, quello che succede a casa mia è l'unica cosa di cui mi importa. Facciamo parte di una comunità, incontriamo gli altri fuori dalle nostre porte di casa, quindi è necessario parlare con tutti, con tutte, con tutto di questo tema.
Assolutamente d'accordo. Allora veniamo a vedere un po' più da vicino l'edizione di quest'anno e quali sono i temi che avete scelto.
Bella domanda, perché quando ci dicevano anche di cosa parlate, cioè del ciclo mestruale, ma che cosa ci sarà mai da dire, Abbiamo scoperto invece tipo vaso di Pandora, cioè possono uscire milioni di tematiche, quindi quest'anno abbiamo ben 45 eventi, cioè quindi veramente tantissimi eventi, e parleremo di anche tanti temi, quindi parliamo di menarca, quindi le prime mestruazioni, è proprio degli eventi dedicati alle giovanissime, giovanissimi, quindi alle nuove generazioni. Parleremo anche di menopausa, quindi alla fine del ciclo mestruale, parleremo, come abbiamo fatto l'anno scorso, di patologie legate al ciclo mestruale, quindi di disturbo disforico premestruale, di endometriosi. Quest'anno abbiamo anche messo proprio luce, puntato luce su uno dei disturbi diciamo che la maggior parte delle persone che mestro, ahimè, vive, che è l'ovaio policistico. Poi parleremo di congedo mestruale, e in questo caso abbiamo deciso di parlarne anche con persone che hanno idee discordanti, quindi se il congedo mestruale veramente è una delle possibilità per raggiungere una parità di genere, oppure invece è una cosa che ostacola la parità di genere, quindi lasciare la libertà anche a chi verrà ad ascoltare questo talk di avere poi una propria idea, di poter scegliere liberamente, non vogliamo convincere nessuno. Poi parleremo di sostenibilità, che è un tema molto attuale, vista la crisi climatica, quindi sostenibilità dei presidi mestruali, quali sono più sostenibili, quali sono più ecologici. Cos'altro? Parleremo anche dell'uso delle tecnologie sulla salute, quindi anche sulla salute mestruale. Parleremo di mestruazioni nel mondo, perché poi quello che accade a noi, appunto parlando tra di noi anche coorganizzatrici, che noi viviamo le mestruazioni, viviamo il nostro ciclo mestruale da un punto di vista occidentale, però altre culture invece esistono nel mondo e hanno un altro approccio al ciclo mestruale e alle mestruazioni, quindi parleremo anche con persone appunto di altre culture per scoprire che cosa accade in altri posti. Di diritto alla maternità, di diritto invece alla non maternità anche, quindi diritto all'aborto e non solo, e poi parleremo anche con un panel che è curato da Nuvenia, che è il nostro main sponsor di quest'anno. Parleremo di gender gap e di soprattutto metteremo in luce la mestrosomnia, che io personalmente non sapevo cosa fosse prima dell'organizzazione di questo festival, che praticamente facendo questa ricerca è venuto fuori che la maggior parte delle persone che mestrua durante le mestruazioni perde ore di sonno, quindi dorme male, e quindi ci spiegheranno un po' che cosa vuol dire. Insomma, le tematiche sono tantissime.
Sono tantissime, ci sono anche tanti eventi che insomma mi secca chiamare collaterale, perché sono estremamente interessanti anche quelli, e anche belli. C'è della musica, ci sono delle proiezioni cinematografiche, ci sono dei workshop anche a cui si può partecipare. Diciamo che per tutto il programma c'è il Festival del ciclomestruale.com, che è il sito internet di riferimento, anche perché il festival, Alessandra, si svolge in diversi posti. Questo magari lo diciamo, dove si svolge e un po' in quali fasce della giornata, anche se anche qui insomma molte sono coinvolte.
Sì, allora si svolge in due luoghi, che sono Rob de Mat e Nuovo Armenia, che si trovano nella zona Bergamo di Milano. E inizieremo il 25, appunto, come hai già detto, il 25 maggio a partire dalle 19 a Rob de Mat, e poi invece nelle giornate di venerdì, sabato e domenica inizieremo dalle 10 del mattino fino a tarda sera, anche per poi concludere la domenica sera con la stand up, perché comunque di ciclo mestruale non ne parliamo soltanto appunto dal punto di vista, come dicevo prima, dal punto di vista di politico, dal punto di vista di medicina e salute, ma cerchiamo anche di parlarne con leggerezza, no? Che non vuol dire superficialità, ma vuol dire poterci ridere sopra anche.
Grazie mille, grazie allora ad Alessandra Giglio, coorganizzatrice del festival, che è stata con noi, che ci ha raccontato questa edizione del Festival del Ciclo Mestruale, che appunto si svolge dal 25 al 28 maggio tra Rob de Mat e Nuova Armenia, che tra l'altro sono due posti, oltre a essere molto belli, molto vicini l'uno all'altro naturalmente, quindi si può passare dall'uno all'altro facilmente. Grazie ancora per essere stata con noi e buona serata.
Grazie a te.
Come on, Aphrodite, you goddess of love. Come on, Aphrodite, from that mountain above. Come on, Aphrodite, I'm begging you, begging you. I'm begging you, please. Come on, Aphrodite, can't you see that I've been patient? Come on, Aphrodite, can't you see how long I've waited? Come on, Aphrodite, can't you see that I'm wasting? I'm wasting away. Won't you come from the sea? Won't you come from the sea? Oh, appear to me. Won't you come from the sea? Won't you come from the sea?
Come to me. E continuiamo a parlare di mestruazioni, di ciclo mestruale. Come vi dicevo all'inizio di trasmissione, però ora lo facciamo con una chiave, anche un linguaggio diverso, perché andiamo insieme a vedere un lavoro che è stato realizzato da una redazione di quartiere. E io do subito il benvenuta, il bentornata, anzi, ai microfoni di Sui Generis a Anaïs Poirot-Gorz. Ciao Anaïs.
Ciao Elena.
Ciao. Allora, Anaïs fa parte di Radio Popolare, fa parte anche di Share Radio e con Share Radio appunto realizza i laboratori nei diversi quartieri, con diverse realtà sul territorio di Milano. In particolare raccontaci chi sentiamo oggi.
Allora, oggi sentiamo la redazione di Ladies Radio in Giambellino, che oggi si chiama Teens Radio perché quel lavoro che ascolteremo, diciamo, l'abbiamo realizzato nel 2017, se non sbaglio, perché questa redazione è nata al centro IRDA nel quartiere di Giambellino nel 2015 e abbiamo iniziato a lavorare sulle tematiche di genere. E diciamo che un giorno, parlando con le ragazze al tavolo dei temi di cui avrebbero voglia di parlare, mi hanno detto: io vorrei parlare delle mestruazioni. E allora abbiamo deciso di fare questa puntata sul ciclo mestruale.
E come l'avete organizzata? Quali erano appunto i bisogni di partenza?
Allora, diciamo che più che organizzata è stata un po' improvvisata, nel senso che abbiamo fatto un microfono aperto in cui la modalità è stata di lasciare parlare ognuna di noi su, diciamo, le proprie esperienze, come anche i tabù, le difficoltà all'interno delle proprie famiglie. Quindi diciamo che è stato veramente una specie di debrief al tavolo che poi ho montato e su cui poi abbiamo rilavorato dopo.
Allora, ce l'andiamo ad ascoltare con grande piacere. Io ricordo che La pillola va giù, che è la trasmissione che tu e Nicola Mogno curate, va in onda il lunedì dalle 22 alle 22:30. Vuoi già anticiparci di cosa parli lunedì prossimo?
Allora, lunedì prossimo sarà una puntata dedicata al quartiere di Corvetto, diciamo un'immersione nei posti legati al quartiere, quindi il CIC, Nocetum, il laboratorio di quartiere realizzato con la scuola di Corvetto e col progetto Step For, con cui lavoriamo quest'anno a Share Radio. Poi, se mi permetto, posso anche anticipare un altro lavoro,
certo,
diciamo, di questa relazione di Teens Radio, che ancora non so esattamente quale lunedì, ma stiamo lavorando anche lì sulle questioni di genere riguardo agli stereotipi e quello che, diciamo, l'immagine sui social e come le ragazze cercano o meno di identificarsi.
E allora ce l'ascolteremo anche qui a Sui Generis, voglio sperare, per tutto quello che fate a Share Radio. C'è anche il sito shareradio.it. Grazie mille ad Anaïs Poirot-Gorz e ci ascoltiamo allora insieme questo file che ci hai mandato. Grazie, ciao.
Grazie, ciao.
Se dovrebbero dire, cavolo, partorite, avete il ciclo, fino ad una certa età, per di più vi lamentate, ci fate pagare tutti gli asserbenti, cosa? Va bene.
Radio Quartieri.
Radio Lana.
Radio Quartieri.
Le Monde Mon Quartier.
Il mondo nel mio quartiere.
Radio Quartieri.
Quando spunta il brufolo a me dice: sta arrivando il ciclo.
A me fa male l'ascella.
A me il seno mi fa male, cioè
Ognuno. Sì, anche mia sorella fa male il seno e la schiena, perché. Ma dipende anche dalla corporatura, secondo me.
Sì. E quelle volte in cui non li sopporto, che è successo da poco, tipo, non so, posso diventare pallida, divento pallida, e vomito anche durante la mestruazione e ho bisogno di stare al caldo, mettermi una busta calda almeno nella pancia e non posso bere i latticini.
In classe è normale parlare di queste cose, tutti ne parlano, i pochi maschi che ci sono ascoltano pure, quindi è normale. Quando ho bisogno di assorbenti, vabbè, non è che lo urlo alla classe, però non è che mi vergogno di tenerlo e camminarci in giro.
Cioè, io nascondo sempre l'assorbente dentro la maglietta e me lo porto così, perché io non, cioè, per i colidoi io non sono capace di andare con l'assorbente in giro.
Poi sento sempre le mie amiche in classe che sempre mi dicono oggi mi è arrivato il ciclo oggi, mi è arrivato il ciclo oggi. Ogni volta c'è una che arriva proprio il ciclo diverso proprio.
E poi noi quando abbiamo il ciclo tendiamo a mangiare molto, cioè quindi ad andare in bagno, a mangiare, magari abbiamo sbalzi di umore.
Io invece i primi giorni prima del ciclo mi viene un certo mal di pancia, cose così. Infatti dormo il primo giorno, perché se mi alzo proprio sarebbe troppo bello che a lavoro dicessi ho il primo giorno di ciclo e quindi sei esentata come si dice? Esente dal lavoro.
In classe, anche se un ragazzo, cioè non vado a dire a un ragazzo che ho il ciclo, perché tanto non mi capirebbe. Però l'assorbente non è che lo tiro fuori e lo butto in aria, cioè non è che lo urlo, lo vado a chiedere a qualcuno così. Se mi sento un ragazzo non mi interessa.
Io sono una persona molto riservata che tiene le cose per sé, le cose private. Non mi piace andare a dire anche se fosse la mia migliore amica o il ciclo, no, io non lo dico. Preferisco mantenere le cose per me, così.
No, io invece stavo parlando del free bleeding, che è sostanzialmente che significa sanguinamento libero. Ci sono delle donne che l'hanno fatto molto probabilmente per manifestare il fatto che la mestruazione sia ancora un tabù, ma quindi erano delle donne che corrono, sì, delle sportive che non hanno messo l'assorbente, hanno messo i pantaloni e poi ovviamente le mestruazioni sono colate, insomma, e ci sono delle foto, se le stavo cercando.
Ah, è vero che è tipo per ribellarsi, sì. Tipo alcune donne non si mettono l'assorbente apposta per far capire anche agli altri che è una cosa normale se abbiamo il ciclo, tipo.
Oddio, che ansia. No, ansia perché tutte noi ragazze abbiamo paura di sporcarci, così.
Esatto, brava.
Vedi? I got that flow. That flow that happens down below. It's spread all throughout my panties, so I'm glad they were fancy. I can't go on that first date, 'cause I am tripping off you late.
Let's go out and get your tramp on.
I'll make sure I pack a tampon. I'm leaking placenta, so I hit that shopping center and I use my credit card. I use my credit card and I try on a wicked dress, but I'm bloated and super stressed, and now that dress won't fit. But I don't give a shit,
'cause I got that flow. I got that flow. And I think that you should know I got that flow.
No, no, esterno, non interno. Perché l'interno è tipo il tampone. L'esterno è quello, sì, con le alette che si mettono sotto la mutanda.
E tu?
Io uso quello esterno solo con le ali, perché senza mi trovo male.
Io sono proprio fifona a mettermi quello interno. Ho paura, fifona. Quello interno io proprio non ce la faccio. Ho paura.
Secondo me perché è più comodo. Poi io quello interno non lo so neanche usare. Mai usato.
Allora, prima cosa è perché ho paura di metterlo. Seconda è perché costano troppo. Dovrebbero abbassare, perché noi paghiamo tipo il 22% negli assorbenti, quando è una cosa di cui noi abbiamo bisogno e dovrebbe essere al 5%.
Io uso l'esterno, l'interno, e ho comprato la coppetta mestruale. Vabbè, insomma, ho smesso di usarla poi la coppetta, voglio comprarne un'altra di un'altra marca per provare, però devo dire che è molto comoda e c'è un grande risparmio, ma questo argomento della tassa che viene messa sugli assorbenti, ma anche su tutto ciò che è femminile, cioè i rasoi per le donne costano di più dei rasoi per i maschi, è un argomento molto interessante da approfondire.
Magari ti immagini,
ma dicono ma si mette tutta quella roba dentro,
ma
cioè
noi
tutto
visto il tampone,
sì, la raccoglie, paura, io non anche metto io quelle robe,
sì. Se si rompe il filo non riusciva a togliertelo.
Io ho paura proprio.
No, a me mica è successo, mi ha detto che ha messo il Tampax, non riusciva a toglierlo perché si era staccato il filo. È un casino. Quindi non c'ho il coraggio di metterlo.
Però, cioè, diciamo che la vagina non è connessa al cuore. Cioè, non c'è un buco per cui tu a un certo punto devi infilare tutto il braccio per trovarla. Cioè, la trovi sicuro. Al massimo
vai a questo soccorso, te la tolgono. Certo non è bello, però non succede niente, cioè non mangia, cioè il tuo corpo non mangerà mai un corpo strano che entra nella vagina.
Io lo voglio perché è una purificazione del corpo. Alla fine chi va in menopausa vuol dire che non avrà più il ciclo e inizia a diventare vecchia.
Però dopo penso che se io non ho il ciclo non avrò figli. E a me piacciono un sacco, a me piacerebbe un sacco avere figli, quindi se non avere il ciclo è una cosa che non è bella secondo me. Però una persona pensa, però ci sono i dolori, quindi no, preferisco non averli o non aver dolori, quindi uno dice molto meglio vivere senza soffrire, cioè uno pensa così. Io la penso, non so, sono un po' sì e no.
Radio Quartieri.
Radio Lana.
Radio Quartieri.
Le monde dans mon quartier.
Il mondo nel mio quartiere.
Radio Quartieri.
Because you're mine, you're mine. You better stop the things you do. I tell you I ain't lying.
Annie Lennox, e allora che cosa succede nelle associazioni? Che cosa succede in generale un po' in tutti i gruppi quando ci sono delle dinamiche, a volte ad esempio di potere, basate proprio sul genere? Non è facile nelle associazioni organizzare il lavoro, non è facile anche cambiare il proprio modo di vedere le cose, di guardare le cose. C'è un'associazione che sta provando a farla, si chiama BIR, Bambini in Romania, è un'associazione che quindi si occupa di tutt'altro, diciamo, non di tematiche di genere, ma che a un certo punto ha pensato appunto di aprire un gruppo genere, come vi dicevo in apertura nel sommario della puntata. Noi vogliamo andare a vedere meglio di che cosa si tratta, allora abbiamo raggiunto Andrea Rampini, che è storico volontario di BIR e oggi persona molto attiva nel GGG, così si chiama questo gruppo. Benvenuto Andrea Rampini.
Buonasera, ciao e ciao anche a chi ci ascolta.
Buonasera, buonasera. Allora, non solo storico volontario, ma adesso persona attiva all'interno di questo gruppo genere, appunto, nato all'interno di BIR. A te di raccontarci che cos'è, quando è nato, perché.
Allora, questo gruppo è un gruppo che nasce circa 2 anni fa e nasce quando all'interno della nostra associazione, che è un'associazione nata alla fine degli anni 90 ormai, quindi è un'associazione vecchiotta, ci rendiamo conto, come dire, forse un po' tardi da qualche punto di vista, di non essere un luogo così sicuro e così inclusivo come avevamo sempre pensato di essere. Quindi quando abbiamo iniziato a mettere in fila una serie di voci che avevamo captato, messaggi che ci erano stati inviati come volontari e come volontari, come staff operativo, come referenti dei gruppi che partivano per i campi di volontariato in giro per il mondo, che è quello che fa anche la nostra associazione, no? Abbiamo messo in fila un po' di voci che captavamo, un po' di sensazioni che assorbivamo e ci siamo detti: ma forse non siamo un luogo così tanto sicuro, inclusivo, aperto, sereno e dialogante come un po' nelle nostre retoriche associative avevamo pensato di essere. E abbiamo pensato in particolare che avevamo bisogno di fermarci a riflettere e a chiederci quanto oggi contassero all'interno della nostra associazione questioni come il genere, i corpi, i rapporti di potere, lo status all'interno delle gerarchie organizzative. Metto tutto tra virgolette perché si tratta comunque di un'associazione relativamente piccola, fatta da un gruppo relativamente piccolo di volontari e volontari che lavorano da tanto insieme, che parlano tanto, che ragionano tanto, che hanno fatto tanta autoformazione su temi che hanno a che fare anche con le relazioni, con la consapevolezza di sé, eccetera, no? Però abbiamo capito che quei temi importanti che guardavamo come se fossero cose che non ci riguardava erano temi che dovevamo riproiettare su di noi, no? E allora da questo abbiamo iniziato un percorso di ascolto delle altre che avevamo intorno, di messa in discussione e di autoformazione. Abbiamo cercato di farci accompagnare da chi ne sapeva più di noi e da chi poteva portarci anche uno sguardo professionale, soprattutto uno sguardo esterno, quindi chi ci facesse un po' da specchio, e da lì è da 2 anni diciamo che ragioniamo. Ci siamo dati anche questo dispositivo, diciamo, che abbiamo chiamato quello delle cene di parola, perché avevamo bisogno di stare in una maniera distesa e conviviale in questa riflessione, quindi abbiamo alternato strumenti molto strutturati come un questionario, quindi una survey che ci siamo autosomministrati, dei laboratori strutturati, dei momenti formativi più classici, alternati con dei momenti più distesi di parola e di immersione dei vissuti di tutte e di tutti. Fermami perché io parlo fino all'infinito.
Ma io, guarda, sono interessatissima, perché non ci sono tanti progetti come il vostro, ci sono tantissime associazioni del terzo settore che magari lavorano proprio con le persone e che ancora magari fanno fatica a costituire un gruppo o a impostare un discorso, per cui credo veramente che la vostra esperienza sia interessante, anche perché possa essere magari di ispirazione per altre associazioni che possono provare a introdurre dei ragionamenti di questo tipo. Mi interessa moltissimo, Andrea Rampini, sapere come lavorate. Hai parlato di questionari, dici qualcosa di più sul metodo di lavoro e poi sulle buone pratiche, diciamo, per l'inclusione che avete creato.
Allora, siamo partiti dalla costituzione di una piccola task force che abbiamo chiamato GGG, non sapevamo come chiamare, come dire, nasceva da gruppo genere, per ora l'abbiamo chiamata così, una task force che nasce mescolando persone che fanno parte dello staff della nostra associazione, perché la nostra associazione, pur essendo un'associazione di volontariato, ha un piccolo gruppo di persone dipendenti, quindi di professionisti e professioniste, di persone che stanno nel nostro consiglio direttivo, quindi diciamo una sorta di consiglio di amministrazione, che a volte sono volontari varie più storiche, e da persone, da volontari e volontari anche molto giovani che si sono uniti alla nostra prima chiamata sulla costituzione di questa task force, perché particolarmente interessati e particolarmente sensibili su temi legati al genere e alla violenza. Questa piccola task force ha inizialmente costruito, con l'aiuto di una consulente esterna che nomino perché è una persona che stimiamo e che è importantissima per noi, che è Giulia Selmi di Bologna, ricercatrice e formatrice sui temi, su temi legati alla diversità, al genere e alla violenza. Insieme a lei abbiamo costruito una survey, quindi un questionario e un percorso di inchiesta, in cui abbiamo provato a chiedere ai volontari e ai volontari, non solo a quelli attualmente attivi nella nostra associazione, ma a quelli che sono passati anche nella nostra associazione negli ultimi 20 anni, di provare a segnalarci se e quando si fossero mai sentite o sentiti a disagio, in una posizione di non comfort o addirittura una situazione di sofferenza o di dolore, in relazione ad alcuni, come dire, assi di ragionamento che, come ti dicevo, sono proprio quelli legati al genere, ai rapporti di potere all'interno dell'organizzazione, ma anche al rapporto tra generazioni, perché la nostra è sempre stata un'associazione che riusciva a mettere insieme persone con 16 anni e persone che ne hanno 70, no? A fare delle esperienze anche molto importanti di volontariato internazionale negli anni 90 negli orfanotrofi in Romania, poi nelle carceri minorili in varie zone d'Europa, insomma, quindi anche esperienze molto forti, gruppi molto eterogenei che stavano insieme anche in situazioni avventurose o sicuramente non di comfort o di ordinarietà. Quindi abbiamo chiesto a questa nostra comunità allargata di segnalarci degli episodi, abbiamo analizzato quello che emergeva dal questionario, abbiamo, come dire, preso atto di quello che ci veniva segnalato, che era un po' come ci aspettavamo, una situazione di generale agio, quindi quello che è emerso non è stato un feedback doloroso o sconvolgente, ma sono emersi, come dire, delle storie, per fortuna, diciamo, numericamente minoritarie, ma qualitativamente importantissime invece di sofferenza, piccola o grande. Abbiamo organizzato dei laboratori, quindi delle giornate aperte in cui abbiamo invitato gli altri volontari e volontari a riflettere sugli esiti di questionario, di questo questionario, e a partire da queste giornate di autoformazione abbiamo poi organizzato un ciclo di cene. Queste cene avevano l'obiettivo di portare quella task force, che nel frattempo si era arricchita di pensieri, ragionamenti, anche strumenti di o spunti, testi per formarci, a incontrarli con i tanti gruppi operativi no, che appartengono alla galassia della nostra associazione. Per farti un esempio, noi abbiamo tante volontari e volontari che da tanto tempo fanno volontariato all'IPM, quindi al carcere minorile di Milano, al Beccaria, no? E chiaramente quando parliamo di volontarie che sono al 90% giovani donne, che entrano a fare volontariato in un contesto al 100% maschile come quello di un istituto penale per minorenni, chiaramente puoi immaginare che questioni legate al genere e alle relazioni si pongano in maniera anche urgente, anche in maniera insistente, no? In queste cene quindi abbiamo incontrato questo e altri gruppi per far emergere spazi di, come dire, per fare emergere intanto uno spazio di condivisione strutturato, esistente, cioè per dare un messaggio chiaro, come dire, che di queste cose si può e si deve parlare, e anche per dotarci insieme di strumenti di prevenzione in qualche modo, piccoli o grandi. Non ti nascondo che una delle cose più complesse, ma anche più importanti da affrontare in questi 2 anni, con questi tanti strumenti, è stata quella delle relazioni all'interno dell'organizzazione, quindi la strutturazione dei ruoli del potere o anche di dinamiche violente all'interno dell'organizzazione. Guardandoci attorno poi ci siamo resi conto, come dire, siamo orgogliose e orgogliosi di farci carico di questi temi, perché ci rendiamo conto che tante realtà che coinvolgono tanti ragazzi e tante ragazze, tanti uomini e tante donne in attività, come dire, di forte impatto, come dire, emotivo, politico, culturale, fanno fatica a mettersi in discussione, no? Negli spazi sociali, nell'associazionismo, nell'attivismo, dinamiche legate alle gerarchie, al potere, al carisma, all'influenza, no? O anche a delle forme non, come dire, non sempre comprensibili o trasparenti di seduzione, no? Queste dinamiche attraversano tanto i nostri mondi, che sono mondi che hanno voluto liberarsi di una strutturazione, no, diversa, maggioritaria, di alcune forme di potere più rigido, e poi ne hanno create altre che a volte sono un po' opache, ecco, no?
Quindi, quanto meno opache.
Esatto, bravo. Cioè, ma guarda, ti faccio degli esempi molto semplici anche, no? Noi abbiamo ricercato intenzionalmente nella nostra storia delle forme di maggiore promiscuità, maggiore contatto, maggiore vicinanza, maggiore mescolanza. L'abbiamo ricercate perché volevamo farlo, no? Perché volevamo prendere delle distanze. Pensa che tantissimi nostri volontari arrivano dalle scuole superiori, hanno 16 anni, quindi hanno un sacco di voglia di liberarsi da delle cose in cui non si riconoscono, no? A volte la propria famiglia, a volte il proprio gruppo di compagni e compagni, no? O del proprio habitat lavorativo. E quindi in questa liberazione c'è stata una ricerca intenzionale di più contatto, più vicinanza, più emozione, più mescolanza, no? Che poi questa cosa, se non la tratti con cura, con grande autocritica, se non ti dai degli strumenti che garantiscano sempre a tutte e a tutti di dire come si sentono, questa cosa chiaramente può generare dei mostri, lo riassumo un po' brutalmente, no? E delle dinamiche che non vediamo e che facciamo fatica ad ammettere. Poi, come spesso capita in tanti mondi, dai centri sociali allo scautismo, insomma, forse anche alle parrocchie o altri mondi anche molto diversi dal nostro, anche l'idea di liberarsi da delle figure guida istituite, cioè non ci sono insegnanti nella nostra organizzazione, non ci sono educatori o leader che hanno il compito, o insegnanti, maestre, no? Ma le logiche sono sempre quelle peer-to-peer, ti libera appunto dalle dinamiche, ma ti inserisce, no, anche in delle zone d'ombra o di sperimentazione all'interno delle quali il rapporto appunto dei ruoli, questioni di poteri interni e anche chiaramente su cui impattano anche dimensioni come il genere e l'età, insomma, va chiaramente guardato con più attenzione. Certo. Il GGG per noi è stata l'occasione per guardarlo con più attenzione, ecco.
Allora, io ricordo il sito tra l'altro dell'associazione BIR, che è associazionebir.it, quindi facile da ricordare. Ringrazio molto Andrea Rampini, storico volontario dell'associazione e adesso è anche persona attiva nel GGG, gruppo genere. Quell'ultima G, Andrea, per cosa sta?
Sai che non so se non me la ricordo io o se non c'è, però
guarda, a me è stato detto che viene usata a seconda dei casi come grande, gioioso, glorioso, giocondo, giovane, grintoso, giusto,
gentile.
Gruppo di genere, gentile, esatto, è una G ballerina. Grazie mille Andrea Rampini per essere stato con noi.
Grazie a voi e a chi ci ascoltate, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Sui Generis per questa sera finisce qua, torniamo come sempre venerdì prossimo. Io vi ricordo anche che Sui Generis sarà la festa di Radio Popolare, così come insomma tantissime cose del palinsesto che si spostano alla festa. In particolare saremo sabato 10 giugno alla Pedana Orti alle 14.30 per un incontro intitolato Il cancro al seno, una questione politica, una riflessione a partire dal libro Impaziente, un'esplorazione femminista del cancro al seno, e ne parleremo con Silvia Nugara, che ha tradotto il libro di Muniel Cotney e Mael Sigonò, Valentina Bridi del collettivo Le Amazzoni Furiose e Slavina, artista, porno attivista ed educatrice sessuale. 14.30 la Pedana Orti il 10 di giugno, ma insomma ci torneremo. Intanto buon proseguimento di ascolto con Psicoradio e un saluto da Elena Mordiglia. A presto.